Ora noi abbiamo visto, specialmente nei primi passaggi della nuova vita in Cristo, ravvedimento, liberazione, salvezza, perdono, adozione, giustificazione, glorificazione, tutto quello che il Signore ha fatto per noi, perché non abbiamo presentato queste cose come concetti teologici, pace sarà nella carne, non l'abbiamo presentato come concetti teologici, abbiamo cercato di capire, siamo sforzati almeno di capire che queste cose hanno una realtà pratica nella nostra vita, cioè è quello che il Signore ha fatto per noi. E allora i nostri occhi si sono aperti, io credo, sulla meravigliosa grazia, sul dono, sulla ricchezza che Lui ci ha dato, perdonandoci, adottandoci come figli, rendendoci giusti ai Suoi occhi, noi che non abbiamo mai fatto del bene, perché il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio quello faccio. Noi morti nei falli, nei peccati, senza Dio, senza speranza in questo mondo, anche noi nel numero dei ribelli, tutte cose che la Bibbia dichiara, senza possibilità di esclusione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, noi, quindi brutti, poco amabili, odiosi e odiandoci a vicenda, perché questa è la realtà di tutta l'umanità senza Dio, senza il Signore. Ebbene, proprio noi il Signore ha amato e ci ha amati tanto da dare il Suo figliolo per noi e con Lui tutta la ricchezza della Sua eredità, perché avere Cristo non vuol dire soltanto avere il Salvatore, no? Ma avere tutto quello che è venuto con Lui. E questa realtà che abbiamo visto, quindi per mezzo del ravvedimento, della conversione, noi le abbiamo ricevute e sono diventate parte della nostra esperienza. Amen. Ora, abbiamo finito la lezione teorica, certo, come abbiamo detto all'inizio di questo studio, adesso facciamo l'esame, e tutti sono spaventati perché mi interrogherà. Invece abbiamo pensato una cosa, a parte il fatto di fare qualche interrogazione che potremmo pure farla, ma non mi importa, l'interrogazione la fa lo Spirito Santo, perché la verifica è in pratica. Se noi abbiamo vissuto e ricevuto questi concetti come uno specchio della nostra esperienza reale e pratica, adesso noi non abbiamo bisogno di conoscere il concetto nella mente, no? Abbiamo bisogno di manifestare il frutto nella nostra vita quotidiana, ok? Perché se io, esempio, dico, no? Ravvedimento, cosa vuol dire ravvedimento? Molti di voi potrebbero essere capaci di ripetere il concetto con parole, da un punto di vista mentale, no? Dottrinale. Però poi magari ci vediamo fuori, la vita quotidiana non manifesta nessun ravvedimento. Allora, l'esame è superato? No, bocciati. Quindi non serve a niente nella scuola dello spirito ripetere i concetti, se questo non è prima vissuto nella nostra vita. Cioè, a me serve capire quello che il Signore ha fatto, a me serve capire cos'è il ravvedimento, ma mi serve, e questa è stata la dichiarazione di fondo di tutto lo studio, mi serve capirlo perché io possa veramente apprezzare quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Perché noi sappiamo che non serve parlare di salvezza e spiegarla nei dettagli per essere salvati. Nessuno sarà salvato dopo aver compreso il concetto di salvezza. Attenti, fratelli, quelli che devono fare il battesimo, i nuovi, i vecchi, tutti. Non si arriva a Cristo imparando a capire, ad esempio, la salvezza. Amen. Cioè, non esiste questa strada nella vita di Cristo, nel cristianesimo vero. Nella religione sì. Tu vai al catechismo, impari una serie di concetti, poi dimostri di saperli e ti battezzo, non so io che ti possono fare, ma non serve a niente. In Cristo, invece, per mezzo del ravvedimento, della conversione, il Signore ci dà delle cose, noi le comprendiamo, e al contrario, no? Noi non possiamo mettere il carro davanti ai buoi. Perché acquisire dei concetti senza viverli significherebbe quello, mettere, come si dice, il carro davanti ai buoi. Invece noi adesso vogliamo comprendere. quindi, il Signore ha fatto delle cose per noi, ma noi non l'abbiamo capito. Perché, vi ricordate come siamo arrivati a questo? Avete capito queste cose? Sì, no. Noi diciamo, no Signore, non abbiamo capito quasi niente. No. Bene, allora lui dice, io ve le spiego. Ok? Allora lui ce li spiega. E adesso noi facciamo la verifica. Vediamo in pratica se siamo approvati. Segni. Segni. Cosa servono allora? Concetti da ripetere o segni da manifestare? Adesso è facile capire cos'è l'interrogazione dello Spirito, come il Signore ci mette alla prova, come ci interroga, come ci esamina, osservandoci e guardando, permettendoci anche a noi stessi di guardare se manifestiamo quei segni del carattere, se la nostra vita cioè, è veramente cambiata. Allora, quando noi vediamo che la nostra vita è cambiata e vediamo i segni caratteristici appunto del carattere, della vita, delle azioni, dei pensieri che corrispondono alla vita, al carattere, ai pensieri di Cristo, allora possiamo essere accertati, confermati nella fede, perché quello che la parola fa è confermarci ogni giorno, perché io ho bisogno di essere confermato. Quando il Signore parlò con Pietro, un giorno gli disse, quando ti sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, fortificali. Confermare o fortificare è la stessa parola, cioè raffermare, confermare, fortificare. Fortifica i tuoi fratelli perché abbiamo bisogno di conferme. Io ho bisogno di conferme. È vero che il Signore ha messo fede nel mio cuore, però io ho bisogno di essere confermato. Non vi vergognate di aver bisogno di essere confermati, perché il Signore lo farà molte volte, lo farà ogni volta che ne hai bisogno. Lui verrà e confermerà con amore, con pazienza, con tenerezza d'affetto la fede che ha messo nel tuo cuore. Amen. Quindi, quando noi studiamo ora la nuova vita in Cristo e i segni caratteristici, noi siamo confermati in tutto quello che stiamo facendo, lo scopo è essere confermati in questa esperienza. Io non farei mai uno studio di questi a un'anima nuova, totalmente nuova, cioè non farei questo studio per evangelizzare, io non faccio questo studio per evangelizzarvi. Se ci fosse una persona in chiesa che viene da pochi giorni, io non gli direi vieni a questo studio, perché non è per una persona che ancora deve fare un'esperienza. Io parto dal presupposto, per fede, perché io so che è così, che il Signore vi ha salvati. Amen. Allora, siamo attenti. Se lo dice il Signore, se lo dico io, non negatelo voi. Non fate confessioni strane. Signore, aiutaci in questo studio così un giorno saremo salvati. Non mi fate queste preghiere, eh? Oppure, Signore, grazie perché tu ci dai la tua salvezza attraverso questi studi. No, 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 no. E no. Perché dobbiamo veramente realizzare che il giusto vivrà per fede. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Allora noi abbiamo creduto in Gesù. Quali sono le opere che il Signore ci chiede? Credere. Quali sono le opere che ci chiedi? Chiesero i farisei al Signore un giorno. L'opera è questa, che crediate del figliuolo di Dio. L'opera è questa. Chiunque crede in Lui non perisce, ma ha vita eterna. Amen. Quindi adesso noi facciamo subito l'esame. Da ora in poi, ho detto, una volta abbiamo cominciato due volte fa, quindi che da ora in poi è cominciato l'esame. È finita la teoria, adesso abbiamo gli esami. Quindi abbiamo cominciato a vedere se manifestiamo i segni. C'è uno schema in questo studio, che è piuttosto schematico, così voi potete anche segnarvi i punti, può darsi di trattazione, ma poi io vi darò alla fine un fogliettino con lo schema. Quindi abbiamo detto che i segni caratteristici sono tre, ok? Quindi amore o carità nella vecchia versione, fedeltà e continuità o costanza, ok? Quindi, primo segno, amore, lo ripetiamo per Nunzia, per chi altro non c'era, vediamo un attimino se... Francesca, voi, Carmen, voi siete stati, state assenti... Tu c'eri un martedì e non c'era Francesca l'altro, vero? Vi siete scambiati, quindi una lezione avete saltato. Una delle due sui segni l'avete fatta comunque, ok? Bene. Ok. Allora, amore, abbiamo visto una cosa importante, che questo amore di cui parliamo non ha niente a che vedere con i sentimenti umani, carnali, volubili. Abbiamo cercato di comprendere che questo amore è l'amore di Dio, l'amore di qualità superiore, l'amore agape, agape, ok? Quell'amore per cui Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Non ha amato una cosa bella, ma ha amato il mondo, quindi il peccatore, no? E noi stiamo cercando quindi di vedere se noi manifestiamo l'amore di Dio nella nostra vita. Quest'amore che si divide, abbiamo, io ho messo 7 suddivisioni, non che siano tutte, non è che questo studio sia assoluto, totale, sono sempre, ogni studio biblico è sempre uno spunto, non crediate che uno studio può essere mai esauriente, completo, perché non si finisce mai, però noi partiamo da qualche parte, è giusto fare così. Quindi abbiamo detto che l'amore si divide in amore per Cristo, ok? Per la parola, per i fratelli, per l'opera, per il servizio, per i servi e per le anime. Abbiamo individuato 7 soggetti sui quali noi riversiamo l'amore di Dio. Cioè, non riversiamo il nostro interesse, la nostra passione carnale o anche sentimentale. Cioè, noi non stiamo dicendo che questi soggetti sono soggetti verso i quali noi svilupperemo una forma di interesse o di passione, come può essere ecco, l'interesse che uno ha verso, che so, non lo so, i francobolli, una collezione, boh, ditelo voi, tante cose, verso lo studio. Abbiamo usato questa parola fileo, no? Per capire, per fare un po' di differenza fra l'amore fileo, quindi l'amore che è un interesse, no? E l'amore di Dio, perché è vero che noi ci possiamo muovere, sappiamo muoverci in questo amore fileo, ed è anche vero che è un buon sentimento, non stiamo parlando di qualcosa di sbagliato, No, abbiamo rimosso questo malinteso martedì scorso. Non è che l'amore fileo sia un amore brutto, ma è un amore parziale, un interesse, qualcosa che non è costante nel tempo, qualcosa che non è profondo. E chiaramente l'amore di Dio deve essere qualcosa di diverso. Ma noi, anche qui, perfetto, siamo chiamati alle cose più alte. Amen. Siamo chiamati alle cose migliori. Il mondo già esprime un amore per le persone, filantropia, no? È un concetto appunto che usa questa parola fileo unita alla parola che si usa per umanità, per uomo, inteso d'umanità. E allora ci hanno persone che amano l'umanità, persone che fanno del bene all'umanità, persone anche che soffrono e muoiono per l'umanità, persone capaci di fare opere sociali di un'intensità forte. Vi faccio un esempio forte di filantropia, no? Maria Teresa di Calcutta, vi ricordate? Ecco, questo è un bel paragone per capire nello spirito qual è la differenza. Una donna come lei non ce ne sono facilmente, no? Una donna dotata di un grande amore. Lei stava con i lebbrosi, toccava i lebbrosi, ha fatto tanto del bene, tanto del bene. E molti hanno creduto in lei, non so se la fanno santa, non lo so, un po' c'è discutibile dopo. Però qualcuno di voi sa, vi ricordate che quando lei è morta ha lasciato dei diari, no? E in questi diari lei ha espresso chiaramente la verità sulla sua vita, sul rapporto con Dio. Lei non ha mai conosciuto e trovato Gesù, e lo ha detto. Allora, comprendiamo questo. Se un uomo può amare in quel modo senza Cristo, può mai essere l'amore di Cristo quello? Per forza di cose, era amore naturale. Allora, comprendete che non è sbagliato, io non so giudicarla, siamo stati tutti, chiaramente è stato forte sentire, anche per chi magari credeva, però non mi interessa esaminare la sua vita o giudicarla, non sto giudicando la persona. Vi faccio questo esempio per far capire come può essere questa differenza fra un amore di Dio, l'amore agape, l'amore superiore, l'amore di Cristo che viene dato a noi, è un amore che potremmo già avere, sviluppare. Ora, chiaramente, quando tu sfiori questo, ti scoraggi. E come diceva Davide, e poi alla fine riprendiamo pure quel concetto. Pace, fratello Davide. Stai bene? Allora, abbiamo capito qui che non siamo capaci di amare. Però, detto così, è scoraggiante, perché in realtà non è vero. Perché non può essere vero. Perché se Cristo è in noi, noi dobbiamo manifestare l'amore di Cristo. Però c'è questa differenza, allora, fra ciò che può essere naturale. Chiaramente non tutti hanno l'amore di questa donna, no, per l'umanità. Però, come lei ha riversato tutta la sua vita su questo soggetto, che è buono, grazie, cioè ha fatto del bene, gli uomini sono capaci di innamorarsi allo stesso modo anche in una macchina. C'è chi spende la sua vita, ad esempio, a curare maniacalmente delle macchine, o la macchina. E quello è una passione, quello è anche un amore fileo, no? Come si può chiamare? Filo automobilismo? Davide, come si chiama? La fissazione per chi ha macchine, moto, a parte la chiamerei io, la chiamo idolatria, cioè, però non è quello che voglio dire. L'uomo è capace di riversare se stesso su un soggetto e far diventare questo soggetto lo scopo unico della sua vita e amarlo totalmente, ma non è l'amore di Cristo. Fosse anche l'umanità per cui Cristo è morto, no? Non è l'amore di Cristo. L'amore di Cristo di Dio è qualcosa, è un amore disinteressato, è un amore messo in pratica per comandamento, no? Noi abbiamo sempre sottolineato questa rivelazione, l'amore è un comandamento, ma non perché non è un sentimento, ma perché se l'amore è un comandamento, se tu ami per comandamento, tu ami dell'amore di Dio, e allora hai anche un sentimento. Com'era? No, io ho fatto me dimentico, faccio io stesso, però poi non amerò quando sento di amare. Allora, questo è l'amore naturale. Non amerò quando sento di amare, perché molti amano quando sentono di amare, ma sentirò quando amo. Cioè, l'amore di Dio non ti lascia senza sentimenti. Non è che tu ami aridamente. Oh, Bibbia, ti amo perché devo amarti. No, tu poi lì, nel momento in cui tu ami la parola perché è un comandamento, ami il fratello perché è un comandamento, il Signore viene e ti dà quei sentimenti. Per cui tu non solo sei ami per comandamento, ma anche ami anche per sentimento. E senti tutto l'amore di questo mondo per quel soggetto che Gesù ti ha indicato, che non hai scelto tu in base ai tuoi interessi egoistici. Questa è la differenza fra l'amore di Dio e l'amore naturale. L'amore naturale scegli tu il soggetto del tuo amore. L'amore spirituale te lo indica Dio, Cristo. È Cristo che ti comanda, quindi amami, ama Cristo, ama la parola, ama i fratelli, ama l'opera, ama il servizio, ama i servi, ama le anime. E tu non puoi scegliere. Perdonatemi se alzo la voce, però io ce la voce, non so come devo fare, però sopportatemi, perché è bello quando il Signore ci fa capire la differenza. Se tu vieni qua e hai un amore a senso unico, è ancora il tuo amore, No, abbiamo detto l'altra volta anche che tu puoi venire in chiesa, ti alzi la domenica mattina col pensiero di venire in chiesa. Ah, e tu dici che bello, vado in chiesa perché incontro il mio fratello prediletto, la mia amica del cuore, mia sorella del cuore, sorella del cuore, no? Abbiamo parlato martedì scorso di questo. Oppure dici, ah, vado in chiesa e vado a sentire il messaggio. Oh, che mi piace quando predica il pastore, ma lo sentirei, spero che qualcuno lo dica, dalla mattina alla sera. Oppure vado per sentirmi i cantici, che brava sorella Noemi, Serena, i ragazzi che cantano, me li sentirei, per me tutto il culto potrebbe essere canti, dalla mattina alla sera. Queste cose sono sbagliate in se stesse. No, ma è la stessa cosa, abbiamo fatto tu stai scegliendo il tuo soggetto d'amore, no? Su cui riversare amore, non perché è sbagliato, ma se tu, finché tu non vieni in chiesa per incontrare Gesù, tutto il resto è contaminato. È contaminato, non è puro. Perché tutto deve scaturire da Cristo. Cristo è l'inizio, il termine della legge, no? Principio e fine, alfa e omega. Tutto deve cominciare da Gesù e finire in Gesù. Gesù deve essere la porta che si apre e la porta che si chiude. Tu devi entrare per Gesù e uscire per Gesù. Io sono la porta delle pecore. Sono entra, no? Entra, esce e trova pastura. Allora, quando tu entri per la porta che è Gesù, lì tu trovi non solo Gesù, perché questa è la meraviglia del Signore, ma lì tu trovi amore per il fratello, la sorella, amore per il canto, amore per la parola, amore per il pastore, amore per lo stare insieme, tutte cose sante, giuste e buone, se fatte in Cristo. Se non sono fatte in Cristo, sono contaminate. E questa è la fortezza che nel nome di Gesù demoliamo. Oh Signore, aiutaci ad amarti veramente. Aiutaci, Signore, perché siamo veramente mancanti. E queste sono le insidie, le trappole mentali, no? Le fortezze che il nemico alza. L'uomo certamente non può capire, non può capire. Se non entra per Cristo, non può capire. A chi spiegate queste cose? Dite, Teresa di Calcutta... Non amava dell'amore di Cristo. Perché tu come puoi amare il fratello se non ami Dio? Se non credi in Dio? Non c'è qualcosa che non fa, tu stai amando. La contraddizione è lì, è Cristo. La contraddizione, il termine, lo scandalo, è Cristo lo scandalo. Mi capite? Mi seguite? È Cristo l'inciampo, l'intoppo, perché se non c'è Cristo tu puoi fare qualunque cosa ma non lo fai in Lui. Allora noi ci muoviamo su un piano spirituale. Vi dico questo perché noi adesso piano piano entreremo sempre più nello spirito. Amen. Abbiamo cominciato sulla parola, e la parola è quello che ci è dato nel visibile. Noi abbiamo qua un bel librone, no? Tutti quanti avete la Bibbia, però la Bibbia qua è nero su bianco, roba materiale, tu puoi andare, leggere, cercare, capire, ed è qualcosa che vedi, che tocchi e che puoi sentire. Ma quando noi dobbiamo entrare nelle cose dello spirito, lì c'è un altro problema, perché le cose dello spirito non le vedi, non le tocchi e non le senti coi sensi naturali. Amen. Allora se non diventiamo sensibili alla differenza dello spirito, delle cose dello spirito, noi non possiamo crescere in quella rivelazione dello Spirito. E facciamo, come diciamo domenica, restiamo sempre là, ci bagnucchiamo i piedi, ci rinfreschiamo le caviglie, ci le ginocchia, ma non di più, non di più. Allora il nostro desiderio, il mio desiderio è quello che ognuno di noi e di voi sia infiammato per lo Spirito Santo, affinché possa veramente vivere una vita spirituale piena, intensa, coinvolgente. Amen. Allora, ecco che per essere idonei, no? i doni alle cose dello Spirito, dobbiamo cominciare a manifestare le cose dello Spirito di Cristo, no? Quindi, allora abbiamo poi parlato, quindi l'amore per Cristo, per la parola, però penso che è sufficiente questa premessa, riassunto, non so, chiamatelo come può, spero che vi sia servito, sicuramente il Signore lo rende utile. Allora, su questo piano noi stiamo considerando quindi l'amore che dobbiamo avere. Amen. Ora, oggi noi siamo arrivati a parlare dell'amore per il servizio, quindi noi concluderemo questi tre soggetti e poi vedremo un pochino a che punto siamo. Quindi vogliamo capire la differenza? Vogliamo esaminare la nostra vita per vedere se siamo in Cristo o nelle nostre passioni? Se siamo in Cristo o nella religione? Vediamo se abbiamo tutto ciò che è Cristo, perché nessuno può dire: Signore, io voglio amare, ma non voglio amare il servizio. Ecco a cosa serve adesso, no? La premessa abbiamo fatto, perché tu non puoi dire: Signore, io sento amore per te, ma non lo sento per la parola. Non puoi, non ti è concesso, perché quando anche tu non senti, tu non sei chiamato a sentire, ma a ubbidire. Amen. Perché se tu ubbidisci, l'amore è un comandamento, poi il Signore ti farà sentire. Non senti amore per la parola? Non ha importanza. Non devi sentire amore per la parola, tu devi ubbidire e leggere la Bibbia. Perché mentre la leggi, il Signore ti darà amore. Se tu non parti dall'amore per la parola, parti dall'ubbidienza. E qui, chiaramente lo dico, sottolineo questo perché il concetto di servizio è strettamente connesso, collegato all'ubbidienza, no? Amen. Quindi tutto quello che il Signore fa, lo fa mentre noi ci muoviamo nei Suoi comandamenti, ubbidendo alla Sua parola. Altrimenti noi avremmo una vita in Cristo come un parallelo della vita che avevamo nel mondo, cioè avremmo sostituito una passione a un'altra. Che so, voi che passione avevate prima di venire a Cristo? Facciamo un elenco. Tony, tu usavi molto, più che altro l'ospedale, più che altro avevi il gesso come passione. Amen. Una battuta me l'accettate ogni tanto, dai, così alleggeriamo un pochino, perché sono cose abbastanza forti che poi magari ci fanno perdere il sonno, allora è meglio che... Le moto. Bruno, tu che passione avevi? Non lo vuoi dire? Ok, non lo dire. L'importante è che era e non è. Vincenzo, tu... Io intendo passioni smodate, no? Appunto, queste proprio... cose che te... Fabio dimentica, le cose vecchie sono passate, sono... Davide, grazie figlio. Anna, tu, vabbè, poi sono computer, ancora ti serve, no? Chi altro aveva delle passioni, quindi musica del mondo, certo. Vabbè, vedete, quindi il Signore ci ha cambiati, no? Ha trasformato la nostra vita, ha tolto quelle passioni e ha messo la sua vita in noi. Quindi adesso noi non abbiamo sostituito una passione a un'altra, ma abbiamo sostituito le nostre passioni smodate, inutili, a Gesù. Amen. E in Gesù adesso abbiamo tutto, perché Lui ci dà quella piena soddisfazione, quindi noi non sentiamo più un vuoto, non sentiamo più il bisogno di fare tante cose, neanche possiamo farle veramente. Io non so come è successo a voi, però io poi non potevo più fare le cose che facevo. Io sempre andavo in bici, andavo tanto funghi pure, no? Ora, qual è il problema? Non è sbagliato né andare in bici né andare a funghi in se stesso, ma provate a fare i conti con lo Spirito Santo, Provate a dirgli no, io non ci provo. Perché è questo che il Signore fa. Tu scegli di amarlo, dichiari di amarlo, ubbidisci al comandamento e lui ti prende in parola, ti cambia. Quasi che tu non puoi correre agli eccessi di prima. Perché io sono così sicuro, no, quando vediamo qualcuno, ad esempio, che è ancora legato in certe persone, nel dichiararlo ancora non ha capito niente. Ma è chiaro, perché non ci sono i segni caratteristici, no, della vita di Cristo, sono chiari, sempre uguali, immutabili nel tempo. Perché se arriva Cristo, una persona non può più fare quello che faceva prima, se quello che faceva prima era sbagliato, no? Se era giusto può farlo, chiaramente non è che uno per forza deve fare tutto il contrario di prima, perché siccome se sono in Cristo faccio il contrario di quello che facevo prima. Se le cose sono giuste si faranno anche dopo. Allora adesso il Signore invece mette anche questo amore speciale nella nostra vita per il servizio, cioè noi vogliamo impegnare il nostro tempo adesso per servire il Signore e abbiamo amore per il servizio del Signore. Leggiamo qualche passo, Galati 5:13. Allora, chi lo legge un versetto, il 13, vai. Galati 5:13. Facciamo così, Fabio, allora fermati un attimo, allora diamo Prima Corinzi 9:19-23 a un'altra sorella. Giusi, lo leggi tu. E Giovanni, Evangelo Giovanni 13:12-17, la sorella Carmen, lo trovi tu? Allora, trovate questi passi, quelli che devono leggerlo. Prima Corinzi, capitolo 9, da verso 19 a verso 13. Allora, stiamo dando dei passi per amore per il servizio. Allora, ve li ripeto. Galati 5:13. Un attimino Fabio, lo leggiamo subito. Prima Corinzi 9, da 19 a 23. E poi Giovanni 13, da 12 a 17. Avete segnato tutti? Così li leggiamo insieme e li meditiamo velocemente. Amen. Allora Fabio, primo versetto. Amen. Ora, in questo versetto sono espressi alcuni concetti importanti riguardo al servizio. Chiaramente noi associamo la parola servizio alla parola servo, e la parola servo potremmo associarla a schiavitù, no? Un'associazione di idee, un meccanismo mentale porta spontaneamente a pensare servizio. Servo, servo, schiavo, no. Ok? Senza che tu te ne accorgi, tu fai questo ragionamento. Servizio, schiavitù. Schiavitù, no. Ribellione. La carne fa questo ragionamento, lasciate perdere. Non lo fai tu, lo fa la carne. Non ti preoccupare. È così. Ma sapete perché lo dico? Perché la realtà. Se non si facesse questo ragionamento, sarebbero più servi, più operai. Invece la messa è grande e gli operai, i servi sono pochi. Perché? Perché il Signore ce ne ha rifiutato, in virtù anche qui di un concetto carnale, naturale, che fa vedere il servizio come una schiavitù, come un obbligo, ok? Come qualcosa da fare per forza. Perché, e siamo sempre su quel punto, tu non sei chiamato a scegliere il servizio, ma è il Signore che lo sceglie per te. Amen. Tutti quanti sono capaci di servire, di fare qualcosa dove vorrebbero farla, ma torniamo alle solite passioni. Io mi piace, voglio fare questo. E se mi chiama il Signore, bene, se no, no, non ci siamo ancora, non siamo ancora in quella attitudine. Non siamo in quell'attitudine. Signore, io voglio le grandi cose. Ah, io voglio stare ai tuoi piedi, perché tu mi chiamerai a tempo pieno e così io subito ti servo. No, no. Perché è vero che il servizio presuppone lavoro, impegno. Ma in Cristo non c'è schiavitù, c'è libertà. Eppure è vero una cosa importante, che il Signore chiama dei servi a servire. Posso sembrare ovvietà, però il Signore non chiama nessuno che voglia fare il principe sul trono. In questi giorni con mia moglie facevamo una meditazione, uno studio riguardo a tanti servi di Dio chiamati, no? Nella Bibbia, e noi abbiamo osservato che nella Bibbia non c'è un solo caso di persone chiamate da fannulloni, ad esempio, no? A servire il Signore. Cioè, cosa voglio presentare un concetto importante. Non si entra nel servizio del Signore così, senza fare nulla, trovandoci in una posizione di attesa passiva. Perché è vero che poi in Cristo noi serviamo nella libertà, ma il Signore chiama a servizio servi. E il servizio, naturalmente parlando, è schiavitù. E allora il Signore sceglie, chiama delle persone disposte a servire. Perché se tu non servi nel naturale, non servirai mai nello spirituale. Se tu non servi nella schiavitù della legge, non servirai nella libertà dello spirito. Questo è un motivo molto profondo per cui prima nella Bibbia c'è la legge e poi la grazia. Quello che sto dicendo è molto importante. Il Dio chiama persone sottoposte alla legge. Il Dio chiama al servizio persone sottoposte al servizio. Illustriamo questo con esempi biblici, no? Mosè, da principe, chiamato da principe o da schiavo? No, ricordatevi la storia di Mosè. Mosè fu per 40 anni principe, figlio di Israele, quindi era re, era candidato addirittura. Io ho letto qualche parte che lui doveva essere poi il faraone addirittura. E allora, quando lui andò da faraone o da quasi faraone, fu accettato? No. Lui pensava che presentandosi da faraone i fratelli l'avrebbero accettato come liberatore. No. Il Signore lo chiamò dopo altri 40 anni, 80 anni, dopo 40 anni di schiavitù. Lui era schiavo di Jetro, schiavo, schiavo, servo vuol dire, no? Servo di Jetro. Giacobbe entrò dopo 14 anni di schiavitù presso Labano, no? poter prendere le sue cose e andare ed essere principe del suo popolo, no? 7 anni per Rachele e poi 7 anni per Lea, prima ebbe Lea e poi Rachele, fu pure l'imbroglione fu imbrogliato e così i conti furono, come dire, pareggiati. Amos, sono un mandriano e coltivo sicomori, non ero profeta né figlio di profeta. Davide, pastorello, era l'ultimo, schiavo dei suoi fratelli, tutti erano lì ad aspettare il profeta, no? Arrivò Samuele, tutti si fecero belli, si tirarono su, alti, ai tanti, un bel po' di gel, come fanno i giovani oggi, no? Vabbè, si usano, per esempio Gesù usava, Gesù diceva, quando digiuni, lavati la faccia, ungiti i capelli, quindi vuol dire che i cosmetici c'erano pure a quei tempi e Gesù non è che li disapprovava. Ora non voglio fare una critica al gel, non mi interessa. I suoi fratelli tutti lì, Samuele pure, ingannato. Ma tu dimentichi il principio, Samuele. Io chiamo servi, non padroni, non principi, chiamo schiavi, non principi. Ma tutti qui, sarà questo, sarà quello? No, ce n'è un altro, lo mandiamo a pascolare le pecore, là, tanto, è l'ultimo, schiavo. Era lui, Davide, poi chi altro? Eliseo, Saul, le asine del padre, pascolava le asine. Eliseo, arava, è vero che lui era un benestante, ma era lì, a spingere un aratro. Lì, al lavoro, al servizio pratico, una vita pratica di lavoro, di sudore, di ubbidienza, di schiavitù, nel materiale, nel naturale. Amen. Tutti i discepoli. Gesù disse, io sono, vado a passeggio la mattina e la sera, non ho niente da fare, c'è chi mi mantiene, ora trovo altri 12 nulla facenti e me li porto dietro e così ci scialiamo. Andiamo in giro per le città di Galilea, facciamo 4-5 miracoli al giorno e le folle ci seguiranno, saremo acclamati, saremo osannati. E così andò agli angoli delle piazze verso mezzogiorno, dove si capisce chi è che non lavora, nel punto e nell'orario. È vero, tu se vai in una piazza di un paese, in genere tutti nulla facenti, i fannulloni sono là, è vero. L'orario giusto dell'aperitivo, perché hanno lavorato, devono pigliarsi l'aperitivo. No, sto scherzando, mi capite che è importante quello che sto dicendo, perché Gesù non andò a cercare persone libere. Sai, siccome dobbiamo andare in giro a tempo pieno, allora è meglio che tu sia già libero. Sei libero perché se hai un lavoro non sei adatto, sai, dobbiamo muoverci, dobbiamo servire. Il Signore non userà questo metodo. Pietro, i suoi discepoli, tutti erano al lavoro, li trovò? Schiavi, servitori, non padroni o principi, ok? Quindi quando parliamo di servizio, amore per il servizio, come te lo riscopri questo amore per il servizio? Se tu non hai attitudine di servizio, se già non cominci, come l'amore è un comandamento, allo stesso tempo il servizio è un'attitudine. I servitori si riconoscono dall'attitudine. Che orecchio da udire oda, eh? Perché se tu non sei servitore già nel naturale, difficilmente lo sarai nello spirituale. Difficilmente. Se tu non pieghi il tuo collo a portare il giogo, se tu non curvi la schiena come asino robusto, Issacar, eh? Non sapete chi è Issacar? Non è la profezia di Giacobbe sulla tribù di Issacar. Giusi, com'è la profezia di Giacobbe su Issacar? Issacar è un asino robusto. Ameno. Ha curvato il dorso e ha portato il peso. Intelligente Issacar. Aveva la forza, aveva la vitalità. Vide la benedizione, curvò la schiena e portò il peso. Alleluia. Quindi, amore per il servizio. Signore, se tu mi chiami, se tu mi mandi a evangelizzare le folle, io amerò il servizio. Non funziona così. Potremmo fare tanti altri esempi, probabilmente, ora non vogliamo andare alle lunghe, ma credo che sia sufficiente per capire cos'è l'amore per il servizio. L'amore per il servizio è un'attitudine a servire, ad essere schiavi. Ma voi mi direte, fermo Marco, tu stai dicendo diversamente da come abbiamo letto. Cioè, abbiamo letto una cosa, abbiamo letto, non mi sono dimenticato, abbiamo letto, voi siete stati chiamati a libertà. Allora noi comprendiamo che quando arriva il Signore e quando noi lo serviamo, noi da schiavi diventiamo liberi. E questo è l'ennesimo miracolo del soprannaturale, dello spirituale, che trasforma un'evidenza contraria a ciò che dice la parola nella realtà della parola stessa. Tu puoi vedere persone servi di Dio, ad esempio il servizio per eccellenza, piegare le ginocchia e pregare, no? Tu dici, ma come fa? Sapete, pure io l'ho detto, e piano piano il Signore ci fa capire, ad esempio, no? Io mi ricordo quando ai primi tempi avevo i primi contatti col fratello, col pastore Mauro, no? Allora, mi ricordo l'esperienza, forse l'ho raccontata. Siamo partiti per un viaggio missionario, lui ci volle con sé, andammo per una missione. E allora io ero abituato così, no? Prima di un viaggio si prega, è giusto, no? E allora mi hanno caricato, cioè mi hanno preso, mi hanno fatto salire sulla macchina, sul furgoncino 9 posti. E così io, poi siamo partiti e non abbiamo pregato. Diciamo, sì fratelli, boh, io ero abituato a pregare, sembrava. Però dopo neanche il tempo di fare questo pensiero, sapete, uno dice, Signore, giustamente, benedici questo viaggio, no? Accompagnaci, accampi i tuoi angeli, proteggici. Amen. Allora, mi aspettavo una preghiera del genere. Poi, invece, dopo poche centinaia di metri, il fratello dice, bene, preghiamo per il viaggio. Preghiamo per il viaggio. Ah, si prega. Pure loro pregano. Sì, soltanto che la differenza fu che cominciamo a pregare a Sant'Onofrio e finimmo a Sala Consilina. Sei rimasto senza parole, immaginate. Dice, ma come si fa a pregare? Vuol dire, e come si prega da Sant'Onofrio a Sala Consilina? Sono 350 chilometri, 4 ore di viaggio. Servitori nella libertà di Cristo. Perché se tu preghi da schiavo, dopo 5 minuti ti stanchi. Che l'uomo naturale che deve fare? Non porta il peso, no? Ma se tu entri nella libertà di Cristo, allora porti il peso senza sentirne il peso. Ecco cos'è la libertà del servizio. Prendete il mio giogo, portate il mio carico, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, dice Gesù. Ma com'è che mi pesa, Signore? Non sei in Cristo, non sei nello Spirito, vivi una vita naturale, vivi una vita così, superficiale, perché quando siamo in Cristo, sapete, io lo dico anche per me, per tutti, quando siamo in Cristo non ci pesa. Io certe volte penso, esempio, noi pensiamo sempre a quelli che sono più avanti di noi, è giusto, perché è lì che noi ci umiliamo e allora siamo spronati a crescere, no? Pensa ai servi del Signore, ad esempio, ecco, magari quelli che fanno tante cose, che so, 3-4 culti la domenica e poi ogni giorno. Io mi ricordo qua all'inizio, quando ho cominciato a fare questo servizio per il Signore, impegnavo il sabato e la domenica, no? E già era un carico difficile da portare, perché non che nello spirito c'è opposizione, quindi tu vieni poi e fiaccato, no? Però poi passavano i mesi, passavano gli anni e aumentavo sempre di più l'impegno, no? E allora tu capisci come si fa. Qualcuno può vedere un pastore, non si può dire, ma come fa a fare tutti questi culti? Non si stanca, non si annoia, sempre a parlare, ma dove trova le cose da dire, dove trova le... No, io pure lo dico a me stesso, non credete, ogni tanto io mi guardo allo specchio e dico, ma com'è possibile? Ma io non lo so, come so che è possibile. Allora io so che è il Signore che rende il suo carico leggero. Perché è un miracolo servire il Signore. Tu entri nella libertà dei figlioli di Dio e non sai come succede. Perché se ti guardi dall'esterno tu non puoi pregare 10 minuti senza stancarti. Non certo che non puoi venire neanche al culto la domenica, perché già è troppo. Bastano i 15 giorni. Perché poi pensi al culto, pensi alla preghiera e già ti piglia la biocco, no? Quando siamo carnali sentiamo queste cose. Tu pensi che devo pregare un'ora? Dici, ah, come si fa un'ora a pregare? E che faccio un'ora? Un'ora. Un'ora pregando. E come fanno a pregare quelli che pregano 5 ore, 6 ore? Mi capite allora che non è che quelli sono più bravi. È la vita dello spirito che ci trasforma. Non si tratta di essere più capaci di portare il peso, di servire, stiamo parlando di servizio, Si tratta di vivere la vita dello Spirito e manifestare i segni caratteristici della vita dello Spirito, la vita di Cristo. Ecco allora, amore per il servizio. Nella libertà, non facciamo della libertà adesso un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore, vedete, serviamo gli uni e gli altri. Noi non facciamo un elenco di cose di servizio, altrimenti ci perdiamo. Io ho fatto l'esempio forse per eccellenza, perché credo che la preghiera è il servizio per noi. Crediamo in questo. Noi crediamo che un servo di Dio, quando prega, non perde tempo. Noi crediamo che quando un servo di Dio legge la parola, medita sulla parola, non perde tempo. All'inizio, certamente ci sono anche altri servizi, assistenze, cura d'anima, ascoltare, no? Tante cose, ma nessun servizio è superiore, se sei chiamato chiaramente, a quello, alla preghiera e alla parola. Perché quando, voi vi ricordate, ad esempio, lo dico riguardo ai servi di Dio, no? La Chiesa deve capire che il servo del Signore, i servi del Signore, i pastori, quelli che, diciamo, i ministri del Signore sono chiamati a una vita di servizio che è preghiera e parola. Principalmente questo. Infatti, quando ci furono, ad esempio, ci fu il bisogno delle assistenze nella Chiesa primitiva, gli apostoli non lasciarono la parola e la preghiera, ma istituirono dei diaconi. Amen. Qualcuno, ad esempio, ha un concetto errato dell'essere pastori, no? Pensa che un pastore deve essere uno che va in giro dalla mattina alla sera, volando a destra e a manca, a casa di quello, a casa di quello, per andare dietro tutti i bisogni spiccioli della vita quotidiana di tutti. Quel tizio si esaurirebbe in 15 giorni. Perché non tutti i bisogni sono veri bisogni, no? Ma quando anche fossero veri bisogni, il Signore ha stabilito il servizio nella sua Chiesa. Infatti, quando ci fu la nascita dei servizi del diaconato, la parola diaconos vuol dire servitore, no? Poi questo lo faremo studio sul governo della Chiesa, quando arriviamo. Vedete che c'è il ministero del governo della Chiesa locale nell'ultimo punto, punto 4b. Poi vi spiegherò come funziona la Chiesa. Ok, intanto vi sto anticipando qualcosa riguardo al servizio. Il servizio è portare il peso, curvare il dorso, comprendere la benedizione, Issacar, capire qual è la benedizione, secondo la chiamata, non secondo il desiderio. Amen. Quindi in Atti capitolo 6, ad esempio, giusto per farvi comprendere che nella Chiesa siamo chiamati a un servizio, perché i bisogni sono tanti, amen. Questo è utile, questo passo, Atti 6, dal versetto 1 al versetto 4. Se lo trovate velocemente, così lo leggiamo, se no poi non riusciamo a finire. Chi lo legge, questi quattro versetti? Vai, all'assunto, ok. Amen. Ah, va bene, diamo la precedenza alle sorelle. Quindi questo passo fa comprendere, ma non entriamo in dettagli oggi perché c'è bisogno di uno studio solo per quello, che il servizio è nella Chiesa per il Signore. Amen. Certamente tu servi Dio anche nella tua famiglia, perché anche quello è un servizio sacro, no? Importante. Però noi pensiamo in modo particolare, come corpo di Cristo, al servizio della Chiesa. Vedete che qui sono enunciati due principi importanti. I bisogni nascono, bisogni pratici, di ogni tipo. Amen. Certamente il bisogno per eccellenza, e lo dimostra il fatto che appunto, nascendo tanti bisogni, gli apostoli non lasciarono il loro compito principale, che era quello di dedicarsi alla preghiera e al ministero della parola, anche perché un ministero di questo tipo impegna molto tempo. Io so che in media nessuno ha idea di quanto tempo debba spendere un pastore per poter predicare, per poter insegnare o per avere la visione. Nessuno, a meno che non è un pastore, può avere, perché il concetto che si ha è che il pastore arriva in chiesa e fa il culto, no? Allora dice, ecco, lui lavora perché l'ha in piedi, noi stiamo seduti, poverino, e già tu pensi che lì basta a fare la differenza. Invece il lavoro di un servo di Dio è impegnarsi nello studio della parola, nella preghiera per la visione, e questo deve assorbire completamente il ministero, il servizio della parola, perché è chiamato a questo. Certamente poi i servizi sono tanti nella Chiesa, no? E ognuno, secondo la sua chiamata, svolgerà il servizio, porterà il peso e non ne sentirà la schiavitù, il giogo, ok? Perché il giogo di Cristo è leggero. Se a me avessero detto, tu dovrai fare il pastore, io sarei scappato. Se mi avessero detto, voi pensate che se mi avessero detto che avrei dovuto fare quello che faccio già ora, ed è niente, perché io non faccio niente ancora, non abbiamo neanche cominciato a servire il Signore, e lo dico perché io so che il Signore ha molto di più. Eppure se mi avessero detto ieri, anni fa, che devo portare questo peso, io sarei scappato a gambe levate. Ancora oggi io dico, Signore, hai sbagliato persona, quando sono nella carne, ma lo dico sul serio, ogni tanto gli dico, sei sicuro? Ancora sei sicuro? Non hai cambiato idea? E il Signore mi conferma, perché poi è paziente con noi. Ma questo, quello che succede ora nella nostra vita, è strano del servizio, cioè tu fai qualcosa che mai avresti pensato di poter fare o saper fare, e lo fai, non senti il peso. Quando all'inizio noi guardavamo, ad esempio qualcuno non guardava i fratelli di Servino, dicevano, ah, ma come fa però quel fratello? Ma lui non fa sforzi, perché lo fa per Cristo, in Cristo, è Cristo che gli dà la forza. Amen. Perché quando siamo nello spirito, noi non sentiamo il peso. Quando siamo nella carne, sentiamo il peso. Se predichiamo, sentiamo il peso. Se preghiamo, sentiamo il peso. Se serviamo, sentiamo il peso. Se dobbiamo fare una visita, sentiamo il peso. Qualunque cosa siamo chiamati a fare, noi sentiamo il peso. Una cappa ti cade addosso, nera, pesante. Ma se tu senti queste cose, io te lo dico come parola di Dio, stai attento, perché è la carne. Ti muovi ancora in un tentativo di servire il Signore nella carne. E quando tu stai facendo un servizio per mezzo dell'amore di Dio, tu non senti il peso. Amen. Quindi, amore per il servizio è quell'amore per mezzo del quale noi facciamo qualcosa per il Signore e non sentiamo il peso. Leggiamo questi altri due passi. Prima Corinzi 9, 19 e 23. Vediamo di finire per le 9, così poi preghiamo un pochino. Io in questi giorni ho rivisto la storia dell'Apostolo Paolo e mi sono sentito avvilito, perché quando tu ti paragoni ai servi del Signore tu veramente ti senti male, te ne vai in crisi. Quando ho pensato, pensavo in questi momenti, in questi giorni, scusatemi, che lui ad esempio andò a evangelizzare e Antiochia, Iconio, Listra e Derba, queste quattro città del primo viaggio missionario. Lui andò ad Antiochia, cominciò a parlare, Antiochia di Pisidia, cominciò a parlare e lo perseguitarono. Scappò ad Iconio, cominciò a evangelizzare dai giudei, poi lo scappò, dovette scappare, via, scappa, ti vogliono uccidere. Arriva a Listra e comincia di nuovo a evangelizzare e lì lo lapidano. Lo lapidano, lo cacciano morto fuori dalla città, lui si rialza, il Signore credo l'abbia resuscitato, io non lo so se è resuscitato oppure con me, però, e scappa e va ad Iconio, ancora lì perde un po' di tempo, evangelizza e poi che fa? Torna indietro, a Listra. A Derba, poi dopo Listra andò a Derba, poi da Derba torna indietro, dove torna? A Listra, dove l'hanno lapidato, e poi ancora a Iconio, dove è stato perseguitato, a Antiochia. Ma Paolo, ma sei pazzo? Pazzo per Cristo. Amen. Quanto amore, cos'era che lo spingeva? Il guadagno? No, l'amore per il servizio. Leggiamo l'altro passo di Giovanni. Questo è il concetto del servizio cristiano. I maggiori servono i minori. Nel mondo è il contrario, no? È il contrario. I minori gli schiavi, i dipendenti, chiunque che chiamate come volete, servono i superiori. Ma in Cristo, ancora una volta, il concetto viene ribaltato, capovolto, demolito e ricostruito come concetto nuovo. Ecco perché i cristiani sono diversi. Ecco perché Cristo non è una religione. L'idea stessa di autorità nel Signore è opposta a quella di questo mondo. E anche quindi l'idea stessa della richiesta dell'autorità è opposta a quello che il mondo ci chiede. Nel mondo una persona autoritaria è una persona che sa farsi rispettare, che sa comandare e sa farsi ubbidire. E voi dite, quello è autoritario, no? È un padre, un datore di lavoro, è una persona autoritaria, una persona che sa farsi seguire, no? Che sa tirare dai suoi sottoposti il meglio, per sì o per forza, no? Allora tu guardi questa persona che si muove come un generale, come un re, dice, mamma mia, quello, guarda come si fa rispettare, come obbediscono, no? Dice, quello come obbediscono. E allora c'è il comando, l'imperativo, fai questo, fai quell'altro, fai quello, forza, sbrigati, dai, vieni, torna, vai. E tutti si muovono. E quello è il concetto del mondo. In Cristo non cambia il concetto di servizio, perché chi serve, serve, fa quello che si deve fare, ma cambia il concetto di autorità. Cristo, che è superiore, e lo è, non si preoccupa di sembrare inferiore, perché nel mondo chi è in autorità studia, no? Il modo di esserlo scegliendo degli atteggiamenti. Io non mi posso fare vedere debole, non mi posso fare vedere remissivo, se no mettono i piedi addosso, se no chi li tiene più, se no, no? Tante cose di questo tipo. Per cui l'autoritario nel mondo deve essere coerente con un'immagine, no? Guardate com'è diverso, come funziona in Cristo. Gesù, Signore, e lo è, si china a lavare i piedi ai suoi discepoli e non si vergogna e non si preoccupa di perdere l'autorità. Perché il servizio in Cristo è tutta un'altra cosa. Cristo era Cristo e restava il Signore anche se si chinava a fare il gesto degli schiavi. Quando si entrava nelle case al tempo di Gesù, no, all'ospite si lavavano i piedi perché era un'usanza. Il Signore quindi insegna la via del servizio per mezzo della sua umiltà. Amen.